Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. In La guerra di Troia, lo storico Barry Strauss affronta uno dei racconti fondativi della cultura occidentale con un esperimento interpretativo preciso: leggere la vicenda. Tramandata dall'epica, come se potesse conservare il ricordo di un conflitto reale dell'età del bronzo. Non pretende di dimostrare l'esistenza storica di ogni eroe o di trasformare l'Iliade in una cronaca. Mette piuttosto in rapporto poesia omerica, archeologia, geografia e fonti del vicino Oriente, soprattutto ittite, per ricostruire uno scenario plausibile. Il libro è quindi insieme storia militare, indagine sulle fonti e narrazione storica. Strauss colloca Troia in un ambiente strategico, segnato dal controllo degli stretti e dalla competizione per risorse, prestigio e influenza nell'Egeo. Seguendo in larga misura la sequenza tradizionale degli eventi, esamina navi, sbarco, combattimenti, razzie, comando e logistica. Il suo scopo non è sciogliere definitivamente il confine tra mito e realtà, ma mostrare come il mito possa essere interrogato storicamente senza né accettarlo alla lettera né liquidarlo come pura invenzione. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dal poema alla ricostruzione, il metodo del come se. L'operazione centrale di Strauss consiste nel sospendere, senza eliminarla, la domanda sull'effettiva esistenza di Achille, Elena o Ettore. Egli procede come se il nucleo narrativo della guerra conservasse memoria di persone, luoghi e pratiche appartenenti a un conflitto possibile. Questo non equivale a trattare Omero come un testimone diretto. I poemi furono elaborati e trasmessi molto tempo dopo la probabile età della guerra. Significa invece verificare quali elementi del racconto risultino compatibili con ciò che si conosce del Mediterraneo tardo-bronzeo. La narrazione epica diventa una fonte problematica da confrontare con dati archeologici, topografia e documenti ittiti. Non un repertorio di fatti automaticamente affidabili. Il vantaggio di questo metodo è evitare due riduzionismi opposti. Da un lato, la lettura letterale, che assume per reali duelli, interventi divini e cronologie poetiche. Dall'altro, lo scetticismo assoluto, che considera il mito privo di qualsiasi valore storico. Strauss mostra che una tradizione orale può preservare strutture sociali, memorie geografiche e logiche belliche, pur modificando nomi, motivazioni e sequenze. Il lettore è così portato a distinguere tra verità documentabile e plausibilità storica, una distinzione essenziale quando le fonti sono tarde, composite e intensamente narrative. Secondo, Troia come snodo degli stretti e città inserita nel mondo ittita. Il libro corregge l'immagine di Troia come piccolo scenario periferico creato dalla poesia. La collocazione di Troia presso il passaggio tra Egeo e Mar Nero attribuiva all'area un rilievo commerciale e strategico rilevante rotte. Traffici e controllo territoriale potevano rendere la città un interlocutore importante per le potenze vicine. Strauss valorizza inoltre il quadro fornito dalle fonti ittite, che attestano rapporti politici nell'Anatolia occidentale e rendono più concreto il contesto in cui una città identificata con Ilio avrebbe potuto agire. La dipendenza o vicinanza alla sfera ittita non implica che ogni episodio omerico abbia un corrispettivo nei documenti. Serve piuttosto a collocare il conflitto in una rete di vassallaggi, rivalità regionali e diplomazia. In questa prospettiva, Elena non basta più come spiegazione storica della spedizione. Il suo rapimento o la sua fuga esprimono, sul piano epico, questioni di onore e alleanze. Sul piano politico, una guerra avrebbe richiesto interessi più solidi, come accesso alle risorse, influenza sulle rotte e prestigio dinastico. Il risultato è un ridimensionamento produttivo dell'opposizione fra amore privato e guerra pubblica. Il mito concentra in una figura memorabile. Tensioni economiche e geopolitiche più ampie. Troia appare quindi vulnerabile, proprio perché significativa, non perché isolata. Terzo, una spedizione anfibia, non il modello classico dell'assedio totale. Strauss invita a ripensare l'espressione stessa di assedio di Troia, l'immagine moderna di un esercito che circonda una città, ne interrompe stabilmente ogni comunicazione e la costringe alla resa, non si adatta con facilità alle condizioni attribuibili alla guerra troiana. Un contingente sbarcato dall'altra parte dell'Egeo dipendeva dalle navi, dalle basi costiere e dall'approvvigionamento. Non aveva necessariamente uomini e mezzi per chiudere ogni accesso terrestre alla città. La guerra viene perciò interpretata come una campagna anfibia e intermittente, fatta di testa di ponte, attacchi alle mura, scontri in campo aperto, incursioni nelle campagne e pressione sulle risorse. Questa chiave chiarisce perché il possesso del litorale e la sicurezza delle imbarcazioni siano cruciali quanto le azioni davanti alle porte di Troia. Chiarisce anche la lunga durata tradizionale del conflitto. Mantenere una coalizione lontana da casa comporta difficoltà di rifornimento, disciplina, coordinamento e ricambio delle perdite. I duelli eroici conservano un ruolo simbolico e tattico, ma non decidono da soli la guerra. Sono inseriti in una realtà collettiva di reparti, comandanti e vulnerabilità logistiche. Il merito dell'analisi è riportare l'attenzione dal singolo campione alla capacità di sostenere un'operazione militare oltre mare. In tal modo, la guerra omerica acquista una materialità spesso assente nelle riscritture puramente leggendarie. Quarto, armi, razzie e violenza. La guerra eroica osservata nelle sue pratiche. Uno degli aspetti più incisivi del volume è il rifiuto di idealizzare la guerra degli eroi. Strauss tratta battaglie, armi e combattimento ravvicinato non come semplici ornamenti dell'epica, ma come pratiche con conseguenze fisiche, sociali e morali. Il mondo omerico attribuisce grande valore al coraggio individuale, alla reputazione e al bottino. Tuttavia, dietro questi codici emergono forme di violenza che includono uccisioni di prigionieri, saccheggi e devastazione delle comunità rurali. La razzia non è marginale, può fornire cibo, ricchezze e schiavi a un esercito che opera lontano dalle proprie basi. E insieme serve a indebolire il nemico e a remunerare i combattenti. Tale lettura aiuta a comprendere anche le tensioni fra i capi. Il bottino non è solo una ricompensa privata, ma un segno visibile di rango e una componente dell'equilibrio politico nella coalizione. La contesa che nell'Iliade coinvolge Achille e Agamennone può quindi essere letta come crisi di autorità e di distribuzione, non esclusivamente come scontro di temperamenti. Strauss non sovrappone meccanicamente categorie giuridiche contemporanee al passato, ma rende evidente che l'ammirazione poetica per l'eroe non cancella il costo umano delle sue azioni. Questa prospettiva restituisce alla guerra la sua ambivalenza fonte di gloria nell'epica, sistema di coercizione e predazione nella vita concreta. Infine, coalizione achea e comando i limiti politici della forza militare. La spedizione greca viene presentata come una coalizione di capi con interessi, prestigio e capacità differenti, non come un esercito nazionale guidato da una catena di comando moderna. Agamennone possiede una preminenza, ma deve mantenere l'adesione di guerrieri e sovrani, che hanno proprie ambizioni e proprie basi di potere. Questa fragilità politica è decisiva per comprendere l'andamento della guerra. Un comandante può disporre di autorità formale, senza riuscire a imporre in modo lineare le sue decisioni. La collera di Achille, nella cornice proposta da Strauss, rappresenta perciò anche il rischio strutturale di una coalizione fondata su onore personale e ricompense. Quando un capo ritiene che il suo status sia stato leso, la capacità operativa dell'intera armata può diminuire. Sul versante troiano, la difesa dipende analogamente dal rapporto fra leadership, morale cittadino e possibilità di ricevere aiuti o muoversi fuori dalle mura. Le azioni notturne, le missioni di ricognizione e gli attacchi improvvisi acquistano peso perché compensano la difficoltà di ottenere una vittoria risolutiva con la sola forza frontale. Il libro collega così i grandi personaggi a problemi ordinari della guerra fiducia tra alleati, disciplina, informazione e gestione delle perdite. L'epica non viene spogliata dei suoi protagonisti. Viene però letta mostrando che persino i più celebri eroi dipendono da istituzioni precarie, risorse finite e decisioni collettive. In conclusione, la guerra di Troia si rivolge anzitutto a chi ama l'Iliade e desidera capire quali realtà materiali possano celarsi dietro la sua potenza. Narrativa. È utile anche a lettori di storia antica, archeologia e storia militare, che cercano un ingresso accessibile nel dibattito sul rapporto fra memoria epica e fonti documentarie. Non è un'edizione commentata di Omero, né una dimostrazione definitiva che tutti gli eventi tradizionali siano avvenuti, il suo valore sta nell'esporre. Con chiarezza, un procedimento di ricostruzione fondato sulla plausibilità e sul confronto fra evidenze eterogenee. Il lettore ricava strumenti concreti per interrogare un testo antico, distinguere il nucleo storico dalla forma poetica, valutare il peso della geografia, riconoscere i vincoli della logistica e non confondere l'eroismo individuale con il funzionamento di una campagna militare. Rispetto alle semplici narrazioni del mito, Strauss insiste su navi, approvvigionamenti, coalizioni, razzie e rapporti di potere. Rispetto agli studi esclusivamente specialistici, conserva una struttura narrativa che segue la guerra e rende leggibili le implicazioni delle fonti. Questa combinazione è ciò che lo distingue. Il libro restituisce spessore storico a Troia, senza promettere certezze che le testimonianze disponibili non consentono. Per chi vuole passare dall'immagine del cavallo e dei duelli a una visione più complessa del mondo tardo-bronzeo, costituisce una lettura particolarmente adatta, purché la si affronti come interpretazione argomentata e non come cronaca conclusiva. Se vuoi supportare Barry Strauss, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.